Considera l'armadillo. Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Insomma, sono molto grata a poveri Mabelli che mi fanno sempre l'aggancio, però mi fanno delle imboscate, io mica me l'aspettavo, vabbè. Sì, comunque è vero, adesso è inutile che cincischi, da oggi, me l'ha detto l'armadillo, è in libreria, storie di passione tra noi e altri animali, altra economia, edizioni, non vi sfinirò ulteriormente, ma insomma sono molto molto emozionata e contenta e spero che, insomma, che vi piaccia questo libro. Intanto, prima di dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, fatemi soltanto dire che in questo fine settimana, quindi l'8 e il 9 di ottobre, il WWF Italia, scusatemi, torna con gli Urban Nature 2022. Sono una serie di eventi nelle piazze italiane, vi conviene andare sul sito appunto del WWF per vedere di che si tratta, in realtà c'è anche una felce in vendita che serve a un progetto Natura Ospedale, ma ne parleremo la settimana prossima. Intanto, insomma, voi sapete che se andate sul sito WWF trovate tutte le indicazioni. Ecco, ma adesso, e l'ho fatto aspettare tanto e lo ringrazio per la pazienza, è con enorme, ma proprio enorme piacere che do il benvenuto a Telmo Pievani. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Telmo Pievani è docente all'Università di Padova, è filosofo, scrittore, evoluzionista, si può dire così?
Sì, direi. Sì. Io il cambiamento, diciamo, da tutti i punti di vista.
Esattamente. Senta, l'abbiamo visto poi recentemente in televisione anche con questa esperienza con Marco Paolini sulla Fabbrica del Mondo ed è stato, direi, molto interessante. Che esperienza è stata per lei?
Beh, è stata un'esperienza faticosa ma appassionante, perché abbiamo avuto l'obiettivo ambizioso di mescolare linguaggi diversi, che però penso sia quello che dobbiamo fare per raccontare i grandi temi anche della scienza, quindi la narrazione civile di Marco Paolini, la sua capacità di prendere una storia, di farne capire i temi universali che c'è dentro la storia delle persone, e la mia narrazione scientifica, però ho le interviste anche con grandi ospiti, come bene che si faccia in televisione, e gli interventi di un artista, insomma, linguaggi diversi per parlare della fabbrica del mondo che si è inceppata, che è poi la Terra.
Decisamente. Noi adesso arriviamo al libro che mi ha dato il pretesto per invitarla, anche se è tanto che la volevo invitare. E mi faccia solo dire ai nostri ascoltatori che possono comunicare come sempre con noi con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. Dicevo che è un libro, il pretesto per cui sono riuscita a invitarla questa volta, ed è un libro che si chiama La natura è più grande di noi. Lei parte proprio con un'affermazione senza se e senza ma.
Eh sì, perché però la possiamo riempire di tanti significati diversi, perché la natura è più grande di noi, perché ne sappiamo prenderci dal punto di vista conoscitivo.
Mi scusi Telmo Pievani, le chiedo una cortesia, si deve spostare leggermente perché la linea si è disturbata. Pronto? Pronto? Più che disturbata mi sembra sia proprio caduta. Pronto Telmo Pievani? Ai 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 ai, allora facciamo così che io metto giù e provo a richiamarlo e speriamo che tutto proceda, perché andava benissimo la linea fin qui e insomma, e che diamine. Allora, intanto così. Ecco, recuperata la linea con Telmo Pievani, stavamo partendo dal titolo di questo libro, La natura è più grande di noi, storie di microbi, di umani e di altre strane creature, edito da Solferino, e dicevo un'affermazione perentoria, ma poi la linea è caduta, Telmo Pievani, ci aiuti?
Sì, mi scuso, sono a Berlino, quindi forse per quello. No, stavo dicendo che è un titolo che invoca l'umiltà che dovremmo avere o recuperare quantomeno nel modo di rapportarci alla natura, perché la natura è più grande di noi, significa innanzitutto che la conosciamo ancora molto poco e quindi ci sorprende dal punto di vista conoscitivo. Ed è più grande di noi perché ci sorprende e a volte anche in modo doloroso, ci colpisce come è successo nel 2020 con la pandemia, e soprattutto è un titolo nel quale, come dire, cerco di far capire che dovremmo smettere di pensare che la natura è una persona, un'entità che ci punisce o ci manda dei messaggi. La natura è un grande sistema di relazioni del quale facciamo parte anche noi.
Eh sì. Senta, devo dire che il libro naturalmente si occupa molto, in modo anche trasversale, appunto della questione della pandemia e di quello che insomma è stato un'esperienza sconvolgente per tanti aspetti, e che però, mi dica lei cosa ne pensa, ma a me sembra un po' tanto rimossa, oppure è solo un'impressione superficiale mia?
No, sono d'accordissimo. È preciso che è rimossa da un punto di vista, secondo me, molto particolare e preciso, cioè stiamo rimuovendo le cause profonde della pandemia, appunto, legate al fatto che la natura è più grande di noi. Le cause profonde sono quelle ecologiche. Le pandemie non vengono dal nulla, vengono da un rapporto malato che abbiamo con gli animali, per esempio, viene dalla deforestazione, viene dal commercio illegale di animali esotici, appunto, armadilli o pangolini che siano, viene dalla creazione di questi wet market privi di qualsiasi condizione igienica minimale, insomma viene da delle condizioni di fondo che, mi spiace ricordarlo, non abbiamo affatto rimosso dopo la pandemia. Quindi la grande illusione, secondo me, che stiamo vivendo adesso è che va bene, ne usciamo con i vaccini che abbiamo usato soltanto per la parte ricca del mondo, peraltro in modo totalmente scriteriato e molto poco saggio, e poi impareremo, come diciamo, a coevolvere, a convivere con gli agenti patogeni. Ma se non rimuoviamo le cause profonde, la probabilità che succeda di nuovo non è diminuita, è rimasta la stessa di prima. Questo è l'oblio, la dimenticanza pericolosa che stiamo vivendo adesso, secondo me.
Senta, nel suo libro insomma ci sono tantissimi spunti di riflessione, peraltro insomma alcuni sono insomma scritti che lei ha già pubblicato in altre occasioni. Mi piaceva così fior da fiore, mettiamola così, andare su due aspetti. Una, ad esempio, a proposito del suo ragionamento sulla natura che non giudica e che quindi insomma anche noi dovremmo imparare a affrontarla in modo più laico, mettiamola così, adesso la metto un po' in sintesi, e mi piaceva molto ad esempio il capitolo su un leopardo sul cofano, no? Dove lei analizza e denuncia alcune questioni molto contemporanee.
Sì, un leopardo sul cofano è una citazione di un episodio che penso possa essere capitato a molti di noi prima della pandemia, quando va a fare questi safari in Africa, dove appunto ti ritrovi con un leopardo sul cofano e quindi qualcuno ha sbagliato, o il leopardo o noi, c'è un rapporto malato. Cosa voglio dire? Voglio dire che quella è una situazione in cui chiaramente noi ci costruiamo una natura un po' addomesticata, a fine turistici, e trasformiamo la natura in un business, in uno spettacolo. E addirittura quando si fanno questi safari passano prima i rangers per vedere che sia tutto a posto, insomma, sì. Un po' una finzione. Perché parto da lì? Per una riflessione più generale sul fatto che noi non riusciremo mai a difendere la biodiversità, la diversità delle piante e degli animali, se non difendiamo anche i diritti delle persone che vivono lì, dei popoli nativi, e se non impariamo che non è sufficiente più recintare la natura con dei parchi a fini turistici, ma dobbiamo fare in modo che la difesa di quella biodiversità diventi un motivo di progresso, di benessere, di riscatto anche dei bambini, delle bambine, dei popoli, delle popolazioni più povere che vivono lì intorno, cosa che abbiamo fatto ancora troppo poco. Quindi una riflessione su quella che oggi si chiama decolonizzazione della conservazione, ecco, non possiamo più noi in modo paternalista andare là e dire come si fanno le cose, le dobbiamo fare insieme con chi quella biodiversità l'ha vissuta e ci vive dentro da sempre.
Senta, Gius ha scritto su Telegram un messaggio che le voglio leggere e che dice: spero davvero che il percorso di Pievani e Paolini non si sia limitato a quanto fatto in quelle puntate della Fabbrica del Mondo. Hanno fatto capire più loro due, ad esempio, sul Covid in 10 minuti che decine di inutili talk. Ecco, quindi viene da dire bersaglio colpito da questo punto di vista.
No, ringrazio molto. In realtà, come dire, perché diciamo di più? Perché abbiamo provato a raccontare la pandemia da un punto di vista insolito ma necessario, perché tutti discutevano della pandemia sempre soltanto schiacciati sul presente, sull'emergenza. Quindi epidemiologi, virologi, medici, che va benissimo, ovviamente è ovvio tutto ciò. Però se dimentichiamo anche il contesto ecologico, evolutivo, se non facciamo capire qual è la dinamica globale che ci ha coinvolto, non ne usciamo correttamente. E ribadisco, non diamo per scontato che la scelta che è stata fatta di vaccinare soltanto la parte ricca del mondo fosse una scelta inevitabile, necessaria, perché così prevedono le leggi dell'economia, del mercato, perché non è affatto una scelta ovvia ed è stata una scelta sbagliatissima, perché adesso la metà povera del mondo resta un amplificatore libero di tutte le varianti possibili e immaginabili di questo virus, e quindi ogni anno faremo i nostri richiami e li pagheremo sempre più cari, sempre alle solite 4 aziende. Ecco, per esempio, questo non dare per scontato ciò che scontato non è. Ecco, questo è un po' un messaggio che con la Fabbrica del Mondo volevamo dare con Marco.
Esattamente, credo che in questo senso siate riusciti veramente, e quindi noi speriamo che quell'esperienza continui. Del resto, insomma, Marco sta continuando a questo percorso anche sperimentale, no? di modalità di comunicare anche la scienza.
Sì, ci stiamo lavorando insieme, la RAI non ci ha ancora fatto sapere se ci sarà una seconda serie, allora abbiamo pensato che comunque intanto facciamo una Fabbrica del Mondo live,
esatto.
La portiamo in giro e ci divertiamo, facciamo come se fosse un cantiere che continua ad andare avanti.
Esattamente, allora io, anche se da lontano, vi seguo con attenzione. Senta, vorrei tornare alla natura è più grande di noi, il suo libro, che dicevo ha questa questione della pandemia come insomma una traccia fondamentale, ma vorrei invece concentrarmi su un altro capitolo, il terzo capitolo, il posto dell'uomo nella natura non è più quello di una volta, questo è il titolo, ma in particolare proprio l'inizio è quello sull'evoluzione della bellezza, perché lei deve sapere, Telmo Pievani, che io in qualche modo sono una sostenitrice del fatto che la bellezza è rivoluzionaria e che la bellezza in realtà insomma ci potrebbe salvare, mettiamola così, e lei, da evoluzionista qual è, ci ricorda un pensiero anche di Darwin.
Sì, esatto, quello è un pezzo che avevo scritto per il Corriere della Sera, in realtà recensendo un libro molto bello che consiglio a tutti, di Richard Prum, che è proprio un grande esperto di evoluzione della bellezza e di selezione sessuale. E nel libro c'è, l'ho recensito perché c'è una novità importante, secondo me molto interessante. Noi evoluzionisti abbiamo sempre pensato, da Darwin in poi appunto, che la bellezza si è evoluta nella storia naturale per una funzione legata alla sopravvivenza, alla competizione dei maschi per farsi scegliere dalle femmine, appunto la selezione sessuale, che resta vero. Però Richard Plum riprende una vecchia intuizione darwiniana, dove a un certo punto Darwin dice: sì, è così, all'inizio è stato così, ma poi comunque le femmine hanno imparato a trasformare tutto questo in una moda arbitraria, cioè in un gusto, in un piacere, per la bellezza fine a se stessa. E questa è un'intuizione molto bella che Prum adesso ha ripreso, facendo vedere che a volte le femmine in natura scelgono sulla base proprio dei gusti, e non soltanto del fatto che il maschio che hanno davanti in quanto bello ha dei geni migliori, ecco, sì. Che è la solita teoria che abbiamo sempre usato. E quindi c'è, dice Prun, una certa arbitrarietà molto bella nella bellezza, che poi chiaramente nella specie umana viene esaltata ulteriormente. Quindi mi piaceva molto questa idea che da un'evoluzione funzionale poi a un certo punto la natura si svincola, si libera e ci permette di esplorare spazi nuovi, appunto, di estetica, come succede nel caso umano.
E in qualche modo riconfermando quanto sia più grande di noi nella sua capacità anche di evolversi, mettiamola così. Telmo Pievani, la questione appunto della relazione tra noi e gli altri animali è qualcosa insomma di estremamente complesso, e soprattutto non so, immagino che lei sia d'accordo con me, insomma le ricerche che si sono fatte sempre più accurate anche sul piano etologico, insomma ci continuano a stupire per qualcosa che in fondo noi degli altri viventi non abbiamo voluto capire in tutti questi secoli e millenni di convivenza.
Beh sì, la natura è più grande di noi anche per questa ragione, cioè che abbiamo sottostimato decisamente la grandezza della biodiversità. Questo adesso lo sappiamo, noi abbiamo finora dato un nome, che è il nostro modo di conoscere inizialmente, alle specie, a 2 milioni di specie o poco più, ma pensiamo che ce ne siano almeno il triplo, il quadruplo. Ecco un altro esempio di ignoranza, no? Sappiamo di non sapere. E il problema qual è? Duplice: da un lato che dentro quella biodiversità che non conosciamo ci sono sicuramente tante scoperte che possono essere estremamente utili per noi. Alcune delle ultime scoperte che abbiamo fatto su materiali biodegradabili, nuove gomme per esempio completamente biodegradabili, da dove vengono? Vengono dal fatto che abbiamo capito che l'evoluzione l'aveva sperimentata per conto suo negli ultimi 2 miliardi di anni, e quindi stiamo imparando dalla natura, che continua appunto a sorprenderci. Oppure stiamo cercando di creare dei batteri che imparino a digerire la plastica, che sarebbe un grande risultato. Quindi stiamo cercando di mimetizzare quello che la natura ha già imparato a fare da tantissimo tempo. Il problema qual è? È che noi la stiamo estinguendo, quella biodiversità. Quindi il paradosso tristissimo è che stiamo distruggendo quello che ancora non conosciamo, e con ogni probabilità stiamo distruggendo piante e animali che dentro di sé contengono dei segreti che ci avrebbero potuto aiutare moltissimo. Ecco, questo è un motivo in più per denunciare la distruzione, che ormai ha superato il 30, arriva quasi al 40% di tutta la biodiversità da parte dell'uomo, soprattutto nei mari in questo momento, dove i dati sono veramente molto preoccupanti. Le società scientifiche hanno certificato pochi mesi fa che, faccio solo un esempio, la biodiversità delle acque dolci del mondo, quindi laghi e fiumi, è diminuita dell'80%, cioè stiamo parlando di cifre mostruose, sì. Ecco, quindi è bene che lo si sappia.
Senta, intanto ci ha scritto Umberto che dice: di al professor Pievani che adoro la sua collaborazione con i The Producer, sto leggendo poi il suo Libertà di migrare e lo trovo stupendo. Ecco, questo glielo dice Umberto.
Grazie Umberto.
Sempre scorrendo il suo libro La natura è più grande di noi, c'è un'altra questione che è fondamentale, e poi vabbè, mi riguarda anche personalmente, ma sono i 10 errori di comunicazione della scienza che sarebbe meglio non rifare. Ecco, ci dice qualcosa su questo, perché è un tema drammaticamente, costantemente attuale.
Sì, ho ripreso un testo che avevo scritto per Micromega, in questo caso non per il Corriere, perché diciamo è la parte polemica del libro, nel senso che io sono un po' una voce fuori dal coro perché non mi è piaciuto il modo con cui è stata comunicata la scienza durante la pandemia. I miei colleghi dicono che non erano preparati, che era un momento drammatico, quindi hanno tutte le giustificazioni del mondo, per carità. Però, insomma, da esperto di comunicazione non è andata bene, tant'è vero che la fiducia nella scienza dal primo lockdown all'anno dopo è diminuita, non è aumentata, quindi vuol dire che qualcosa non ha funzionato. E cosa non ha funzionato, secondo me? Principalmente che non abbiamo spiegato il metodo scientifico, cioè quando si racconta la scienza non basta spiegare il risultato, i prodotti, quindi fatti, numeri, teorie, no, devi spiegare come ci sei arrivato, devi spiegare la genesi, l'approccio, il metodo, compresi gli errori, compresi ancora una volta le ignoranze. Quindi io guardavo la televisione in quel periodo come tutti, e conoscendo qualche aspetto biologico di quello che stava accadendo, vedevo i miei colleghi e dentro di me dicevo: dai, di non lo so, che è il modo migliore, di sono tre paroline semplici, non lo so, e invece nessuno diceva non lo so, tutti si arrampicavano sui vetri per dare spiegazioni o previsioni. Ecco, questo è un primo errore importante, sì, no? Sì. Il metodo scientifico si basa su questo. E poi l'altro forse è che si è generata un'illusione per cui tutti parlavano a titolo della comunità scientifica come se fossero onniscienti. Questo non è possibile, cioè uno scienziato ha una visione comunque sua, parziale del problema, e non puoi andare in televisione e dire parlo io perché ho la laurea in medicina e voi state zitti. Questo è un atteggiamento paternalista molto sbagliato che poi genera anche una reazione uguale e contraria in una parte del pubblico. Invece poi spero, questo l'abbiamo un po' capito verso la fine, che uno parla a titolo della comunità scientifica se è eletto per farlo, se lo rappresenta, quindi sì. Finalmente adesso abbiamo i portavoce, no, del comitato scientifico, dell'Istituto Superiore di Sanità, benissimo. Gli altri scienziati invece parlano a titolo personale, ne sono liberissimi e devono imparare a raccontare il consenso scientifico, cioè spiegare qual è lo stato dell'arte del loro problema, e quindi evitare narcisismi, personalismi, litigi inutili che ci sono stati. Un'ultima cosa, se posso aggiungerla, un altro errore, spero che non si faccia più, è pensare che un talk show televisivo o Twitter siano dei luoghi in cui scimmiottare un dibattito scientifico. I dibattiti scientifici si fanno nelle sedi opportune, si fanno nei convegni, nelle riviste, ci vuole il tempo giusto, ci vogliono argomenti, e tutto ciò è incompatibile con altri contesti di comunicazione legittimi come appunto i talk show televisivi. Quindi se ti invitano e ti dicono che chiamano il tuo nemico è perché sanno già che vogliono creare un certo tipo di dinamica, e se tu ci accetti diciamo che non stai facendo divulgazione, stai facendo l'attore di una recita, di uno spettacolo, che è una cosa diversa.
Oh, che belle parole chiare, forti e importanti. Telmo Piovani, quasi la lascio alla sua Berlino, ma ci dica due parole sulla Regina Rossa, perché la corsa della Regina Rossa io l'ho trovata anche qui illuminante, mettiamola così.
Beh, la Regina Rossa è una metafora che non è mia, ma è stata inventata da un grande evoluzionista 20 anni fa, tratta dal famoso passaggio di Lewis Carroll attraverso lo specchio, dove Alice vede la Regina Rossa che corre e le dice: ma come mai stai correndo in modo così ansimante? La Regina risponde: ma non vedi che il mondo attorno a noi, cioè la scacchiera poi in quella realtà, si sta spostando, e quindi io per sembrare ferma devo muovermi, devo correre. E aggiunge la Regina: e se vuoi muoverti rispetto a un mondo che cambia, devi correre il doppio, devi correre più veloce. Questa è una metafora molto bella esattamente di quello che succede nell'evoluzione, perché i batteri, i virus corrono, cambiano, mutano, purtroppo molto velocemente, più velocemente di noi. Questo non dovremmo mai dimenticarlo, perché loro sono delle macchine per fare copie di se stesse, fanno solo quello nella vita. Noi invece per fortuna facciamo molte altre cose, ma siamo anche molto più lenti nel mutare, quindi loro sono sempre un po' più avanti, anche adesso, no? Che ci sono le varianti che intanto si stanno amplificando in giro per il mondo, che spero non siano aggressive, sì, non ci facciano del male. Noi siamo la Regina Rossa che corre dietro e deve trovare delle modalità di adattamento. Però qual è il paradosso che io racconto nel libro? È che noi siamo una Regina Rossa un po' masochista, nel senso che siamo una Regina Rossa che adesso ha modificato l'ambiente in modo talmente pervasivo e distruttivo che deve essa stessa adattarsi a un mondo che cambia. Quindi il gioco è un po' più pericoloso,
sì,
perché il mondo corre, ma corre perché noi lo cambiamo, e noi poi da regine rosse in modo ansimante dobbiamo adattarci a quel mondo, vedi adattamento al riscaldamento climatico, che è proprio un modello esatto da regina rossa. Sì. Quindi siamo una regina rossa che si sta mettendo nei guai, mettiamola così.
Certo, senta Telmo Piovani, intanto vabbè, prima di, insomma, adesso la lascio, però ci sono ancora due cose che al volo che voglio dirle. Intanto che ieri in un lapsus, citando proprio questo pezzo del suo ragionamento sulla regina rossa, io ho parlato di gallina rossa, ma questa è una deviazione, ormai dovrò fare, come dire, dovrò riflettere su questo lapsus, e va bene. Volevo leggerle il messaggio di Manuel, che dire se uomini come il professor Piovani fossero al potere, da decenni in tutto il mondo avremmo le foreste pluviali ancora intonse, quindi ecco, vediamo, insomma, faccia qualcosa.
Io ironicamente dico sempre, non penso che mi impegnerei politicamente, però non me l'ha neanche mai chiesto nessuno.
Guarda un po', che strane cose.
È un pensiero un po' controcorrente, non lo so.
Senta, allora adesso nel salutarla, intanto volevo dire che c'è poi una sua conclusione del libro, che lei chiama una chiusura personale, in realtà è un momento così molto importante, e volevo chiederle se lei poi i libri ha iniziato a leggerli o no, quei due libri.
Sì, perché l'ultima è un saggio dedicato a mio padre, che è scomparso il 9 di marzo del 2020, quindi proprio all'inizio della prima ondata, e io vivo a Bergamo, quindi ho vissuto proprio, insomma, drammaticamente la pandemia, ho perso il padre e un fratello, e anche mio fratello maggiore in quei mesi, quindi è dedicato a lui, e lui diceva sempre, lui amava le esagerazioni, diceva sempre: ci sono solo due libri che devi leggere, il resto è tutto note a margine, uno è L'uomo senza qualità di Musil e l'altro è Il De Rerum Natura di Lucrezio. E io, per scaramanzia, finché lui c'era, era con me, non li ho mai letti, se non a pezzettini, e adesso sì, li ho letti tutti e due, e ho anche dedicato Finitudine proprio a Lucrezio, che ho scritto proprio durante la prima pandemia, proprio al mio papà che non c'era più, quindi ho aspettato, volevo aspettare ancora un po', ma poi li ho letti.
Accidenti. Senta Telmo Piovani, Sabina ci ha scritto per dire: stimo molto il dottor Piovani, acquisterò il suo ultimo libro. E invece noi stiamo parlando appunto di La natura è più grande di noi, storie di microbi, di umane e di altre strane creature, edito da Solferino. Senta, non posso non farla giocare al gioco di Considera l'armadillo, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Ah, io ne ho vari, mi piacciono molto i delfini rosa perché sono quelli più i mammiferi più minacciati, però da un certo periodo a questa parte amo tantissimi i castori, perché sono molto simpatici, perché sono riusciti a tornare in Italia dopo 5 secoli,
sì,
e sono tornati a casa loro, e non sappiamo nemmeno bene come abbiano fatto, ma ci sono tornati in Friuli Venezia Giulia, in Maremma, quindi mi stanno molto simpatici perché sono rientrati nei nostri fiumi, e come noi cambiano il mondo,
esatto,
un po' dei castori andati fuori controllo.
Allora lasciamo linea da un'altra parte e andiamo con il nostro castoro. Grazie professor Telmo Piovani, veramente moltissimo per essere stato con noi, grazie davvero.
Grazie a voi.
Speriamo a presto, mettiamola così. Grazie ancora.
Grazie, a presto.
Sono in ritardo, grazie a tutti per l'ascolto e la partecipazione. Adesso arriva Matteo Villacci e Jack, Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi ricordo solo che c'è la pagina Facebook Considera l'armadillo, e che da oggi, me l'ha detto l'armadillo Altra Economia, è in libreria.